E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto. Quindi anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un forte abbraccio. Abbiamo iniziato ieri a studiare la seconda lettera di Pietro. Abbiamo visto che vi sono somiglianze e differenze forti tra seconda Pietro e prima Pietro, come pure somiglianze forti fra la lettera di Giuda e la seconda lettera di Pietro. I versetti dal 4 al 16 di Giuda presentano notevoli paralleli, sia nel linguaggio che nell'argomento usato con il capitolo 2 di Seconda Pietro. Le affinità sono così tante che vi devono essere necessariamente dei rapporti letterari tra i due scritti. È stata Seconda Pietro, ci chiediamo, a usare Giuda o viceversa, oppure hanno tutte e due attinto da una fonte comune? Abbiamo detto che questo problema è uno dei più complicati negli studi sul Nuovo Testamento. È stato riconosciuto tale già da tempi molto anteriori al nostro ed è anche oggi un bel dilemma. Quali sono i fatti principali nella discussione? Primo, vi sono soltanto 3 versetti all'inizio e 7 alla fine di Giuda che non abbiano degli estesi paralleli con Seconda Pietro. Secondo, è innegabile che Giuda abbia sistemato il suo scritto in terzine, che sono invece spezzate in Seconda Pietro. Questo potrebbe essere sia un segno di originalità che di dipendenza. Terzo, Giuda, a differenza di Seconda Pietro, cita esplicitamente i libri apocrifi, che, ricordo, sono libri non accettati come autentici nel canone delle Sacre Scritture. Anche questa argomentazione può essere usata nei due sensi. Quarto aspetto, il linguaggio di Seconda Pietro sui falsi dottori è spesso, anche se non sempre, al tempo futuro, a differenza di Giuda, che parla degli eretici come già presenti. Quinto, dal punto di vista linguistico, il greco di Giuda è meno complicato, meno contorto di quello di Seconda Pietro. Ancora una volta, da questo fatto si possono trarre conclusioni opposte. E infine, come sesto punto, vediamo che gli empi di cui parla Giuda non sembrano prendersi gioco del ritardo del ritorno di Cristo, come invece fanno quelli di Seconda Pietro. Anche questa prova non è conclusiva per la datazione delle due lettere. Questi sono i fatti, ma nessuna delle teorie, delle analisi letterarie proposte dai vari studiosi ha potuto portare a una risposta univoca, dimostrabile. L'unica cosa che appare molto probabile, alla luce delle attuali conoscenze, è l'esistenza di una fonte esterna a tutte e due le lettere, fonte che probabilmente doveva contenere la messa all'indice dei falsi dottori, il loro subdolo tentativo di infiltrazione nella Chiesa, il rinnegamento del Signore e il giudizio che li attendeva come predetto molto tempo prima nei Sacri Scritti. Seconda Pietro è però anche, per così dire, il canto del cigno di Pietro, proprio come Seconda Timoteo è il canto del cigno di Paolo. È importante sottolineare che ci sono sorprendenti somiglianze anche tra questi due libri. Entrambe le epistole mettono, lungo il sentiero pellegrino che la Chiesa sta percorrendo, un segnale di avvertimento, potremmo dire, contro le eresie che stavano iniziando ad espandersi. In particolar modo viene enfatizzata quella gnostica che pretendeva di poter arrivare, attraverso la conoscenza, alla piena comprensione di Dio. Pietro mette in guardia la Chiesa parlando ai conduttori. Paolo fa la medesima cosa parlando ai componenti che in quel momento non avevano un ruolo di responsabilità nella Chiesa. Un altro elemento comune alle due epistole è il modo gioioso in cui sia Pietro che Paolo parlano della prossima morte. Vi ricordo Seconda Pietro 1, versetti 13 e 14, che dicono: «Ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere». E come pure in Seconda Timoteo 4, nei versetti dal 6 all'8, è scritto: «Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione». Paolo scrisse a Timoteo che il tempo della sua partenza era arrivato, aveva finito la sua corsa, era stato sulla pista della vita e adesso la stava lasciando. Aveva combattuto il buon combattimento e aveva conservato la fede. Una corona di giustizia gli era riservata. Di ciò era assolutamente consapevole. Troveremo la stessa nota trionfante qui in Seconda Pietro, quando l'Apostolo parla della imminente dipartita. Entrambi gli Apostoli ancorano la Chiesa alle Scritture, alla parola di Dio, come l'unica difesa contro la tempesta di apostasia che sta arrivando. Non c'è da meravigliarsi che il nemico abbia attaccato questa epistola, perché questo scritto è uno dei migliori scudi che ci sia stato dato per proteggerci dai dardi che anche oggi il maligno ci lancia. Le similitudini tra Seconda Pietro e l'ultima epistola di Paolo, Seconda Timoteo, ci spiegano anche il sottile contrasto tra la prima e la seconda lettera di Pietro. Il soggetto della seconda epistola è cambiato rispetto a quello della prima, e la differenza è perciò tanto grande quanto quella che esiste tra le lettere di Paolo ai Romani e a Timoteo. In Seconda Pietro vediamo che l'apostasia si sta avvicinando, la tempesta sta arrivando. Come dobbiamo prepararci a incontrarla? C'è un solo modo, dice Pietro, ed è quello della conoscenza. Possiamo difenderci solo attraverso la fede in Cristo. Non possiamo conoscere solo alcune cose di Lui o la sua storia. Dobbiamo conoscerlo intimamente, credendo in Lui, ma anche conoscendo intimamente Cristo. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetto 3. Dobbiamo conoscerlo e non solo sapere qualcosa riguardo a Lui. Vi voglio fare un esempio. C'era molti anni fa un predicatore americano in Europa che stava cercando di iniziare quello che lui chiamava una chiesa cristiana, senza usare il nome di Dio e di Cristo. Questa è la cosa più ridicola che un uomo possa fare. Se qualcuno vuole fondare qualsiasi tipo di organizzazione, ammesso che questa operi nel rispetto della legge, può tranquillamente andare avanti e fondare ciò che vuole, ma non può cominciare niente che sia cristiano senza Cristo. Tentare di farlo sarebbe come provare a fare una torta di mele senza mele, o provare a guidare una macchina senza benzina nel serbatoio. Se sei un cristiano, devi conoscere Cristo. Questo significa che non devi solo sapere qualcosa di Lui, ma devi conoscerlo personalmente. La differenza non è una differenza da poco. Il grande soggetto di questa epistola non sarà solo l'eresia, ma anche il mezzo che permette la nostra difesa contro di essa, la conoscenza. Dov'è la conoscenza e come ci perviene? Pietro ci dirà che l'unico modo per avere conoscenza è attraverso la parola di Dio, una parola profetica più salda. Di questo parlerà nel versetto 19 del capitolo 1. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Vedete, amici, la vita cristiana è più di una semplice nascita. È anche crescita e sviluppo. Per questo ritengo che la chiave di lettura dell'intera epistola sia l'ultimo versetto. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Nessuno è in grado di vivere per Dio in questi giorni di allontanamento del mondo dalla fede, a meno che non abbia la conoscenza della parola di Dio. E questo è il tema trattato da Pietro. Potremmo in modo schematico dire a questo punto che la lettera contiene tre concetti fondamentali. Il primo, i cristiani devono essere all'altezza della loro vocazione, delle loro risorse, crescendo in conoscenza e in santità. Secondo, ogni tentativo di ingannarli con false dottrine e conseguente immoralità e vita dissoluta va contrastato, va respinto alla luce di ciò che dice la parola di Dio. E infine, i cristiani devono vivere le loro vite con la consapevolezza che si sta avvicinando il giorno in cui Dio giudicherà l'umanità. Il primo e l'ultimo argomento ci sono familiari perché richiamano la prima epistola. Il secondo è forse il vero scopo per cui l'apostolo ha deciso di scrivere, ma lo scrittore preferisce collocarlo nella giusta e positiva prospettiva della crescita, del destino del cristiano, mettendolo tra gli altri due. Iniziamo ora a considerare il capitolo 1 di Seconda Pietro. I temi del primo capitolo sono questi: l'aggiunta di virtù cristiane da sicurezza al credente, l'autorità delle scritture è attestata dall'adempimento delle profezie. Come ho detto nell'introduzione, questa meravigliosa piccola epistola è il canto del cigno dell'apostolo Pietro. Contiene quindi le sue ultime parole, le ultime indicazioni alla Chiesa prima della sua morte per crocifissione. Egli avverte la Chiesa parlando dell'apostasia che giungerà, parlando cioè dell'abbandono della sana dottrina che era stata predicata dagli apostoli, quali testimoni oculari della vita di Gesù, e degli eventi straordinari che erano accaduti. In particolare parla dell'eresia che si espanderà tra i responsabili, tra i conduttori. Pietro cerca di ancorare la fede dei lettori alle scritture. Queste saranno l'unica difesa contro la tempesta che giungerà. Nei primi 11 versetti di questo capitolo vedremo che la piena conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore è il fondamento su cui la natura cristiana si fonda. Leggiamo dunque questa prima parte del capitolo 1 di Seconda Pietro, iniziando dai versetti 1 e 2. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Seguendo il modello della lettera precedente, l'autore comincia col presentare se stesso e le sue credenziali, prosegue indicando l'identità di coloro ai quali sta scrivendo e mandando loro i suoi saluti cristiani. L'Apostolo inizia la sua lettera con le parole Simon Pietro. Nella sua prima epistola aveva usato solo il nome Pietro. Simone è il nome datogli alla nascita, ma Pietro, che significa pietra, è il nome che gli diede il nostro Signore Gesù. In questa epistola egli usa entrambi i nomi. Simone, uomo di debolezza, e Pietro, uomo di forza, l'uomo di poco spirito, l'uomo di pietra. Pietro è stato entrambi, ma quando scrive questa epistola è ormai solo l'uomo di pietra, l'uomo che sta per essere crocifisso per Cristo. E nel corso degli anni ha abbandonato i panni dell'uomo impulsivo, irruente, ricco di grandi slanci ma di scarsa spiritualità. È cresciuto nella fede, nella conoscenza del Signore Gesù ed ora è pronto e preparato per affrontare anche il martirio per Cristo. Che differenza con quel Pietro che rinnegò il Signore per ben 3 volte in una stessa notte. Forse l'uso di tutti e due i nomi vuol proprio portarci a ricordare il cambiamento profondo che la grazia di Dio e lo Spirito Santo hanno operato nella sua vita. L'attenzione del lettore è trasportata dal pescatore giudeo all'apostolo cristiano, dalla vecchia alla nuova vita. L'apostolo prosegue presentandoci ai suoi lettori come servo e apostolo di Gesù Cristo. Le sue credenziali sono duplici, egli è sia servitore che apostolo di Gesù Cristo. La parola servo significa letteralmente schiavo. Pietro non ha un'elevata posizione nella Chiesa, ma parla di sé come di uno schiavo, parla anche come apostolo, come uno che ha autorità. I due termini insieme sottolineano doppiamente l'autorità con cui egli sta scrivendo, nella condizione di chi è soltanto un servo, tuttavia pienamente incaricato dal suo padrone di svolgere la sua opera. A chi è rivolta la lettera? Pietro stesso ci toglie ogni possibile dubbio. La lettera è indirizzata a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, quanto la nostra. Ancora una volta Pietro fa professione di umiltà e paragona la sua fede, frutto di una conoscenza personale di Cristo e di una chiamata particolare ricevuta direttamente da lui, a quella di ogni singolo credente. Agli occhi di Dio essa è preziosa allo stesso modo perché è costata lo stesso prezzo, la morte del Signore Gesù. Quanto Pietro sta dicendo qui è alquanto straordinario. Quando l'Apostolo usa la parola fede, penso che intenda il corpo della verità, che chiamiamo Vangelo. È come se stesse dicendo, l'avete ricevuta e spetta a voi decidere cosa farne. Coloro che credono in quello che io chiamo un punto di vista super calvinista, dicono che è necessario essere scelto prima di poter essere salvato e che Dio deve dare la fede per poter credere. Bene, sono d'accordo solo in parte, ma insisto anche nel dire che la ragione per cui alcune persone non vanno a Cristo è manifestata molto chiaramente nella parola di Dio. Notate ad esempio che cosa dice Paolo in 2 Corinzi 3, nei versetti 15 e 16. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore, però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Quando dice si saranno convertiti al Signore, a cosa si riferisce? Poiché l'antecedente, la parola cuore, sta dicendo che quando il cuore si convertirà al Signore, il velo sarà rimosso. Amico, amica, se oggi tu non sei un credente, non è perché hai delle riserve mentali, il fatto è che hai delle riserve peccaminose. Quando il cuore si convertirà al Signore, allora il velo sarà rimosso. Ogni volta che l'uomo è pronto, Dio è pronto e lo salverà. Non è la volontà di Dio che tutti periscano, anzi, la parola di Dio ci dice che perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. E tutto quello che vi chiede è di credere. Non vi chiede di pulirvi prima di andare a Lui, ma sarà piuttosto Lui a pulirvi se davvero vorrete avere a che fare con Lui. Bene, con queste riflessioni attorno all'invito di Gesù di andare a Lui, mi fermo qua. Io vi voglio ringraziare, intanto ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.